albón salvaje. Y a tu cama un kamikaze. Baja de la farra, vente para la party con el dancehall más macarra y vámonos de farra. Esta no nos salva, el padre puta carras, que no es mi intención. Llenar un teatro con un musical que provoque llanto. Sí, seré uno de tantos, pero me he emocionado y estoy que lo parto. Y dejo el de Madrid, que tengo trucos nuevos para que esto suene hostil. Cuando levante el fusil, todos a la batalla, luchar hasta el fin, ya hasta el fin, ya hasta el fin. Y esto te lo bailarás así, completamente sometido al ritmo. No dejas de sonreír, poseído por bombos y cajas. Me vas invitado para ver que no te rajas. Me vas invitado para ver que no te rajas. Fuego. Y digo más fuego. De pronto me vuelvo un salvaje. Y escucha como el calamar pilota y raga siendo dentro más que la palopa trota dicen dentro de mi cabezota. Y no te resistas, no, devuelve la pelota. Vamos, devuelve la pelota.
Yo, ascolta radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Sono le 9:00, quindi orario insolito in cui cominciare una rassegna stampa, ma tant'è che quest'oggi saremo qui in nostra e vostra compagnia dalle 10:45 appunto alle 12:15 con una rassegna appunto che si sposta un po' di giorno in giorno, ma a seconda anche dei turni purtroppo di lavoro. Ad ogni modo, sempre diverse notizie di cronaca locale, nazionale e internazionale, oltre che ai prossimi appuntamenti, soprattutto in vista dell'8 marzo, ovvero domani, ma non solo. Quindi diverse informazioni, diversi aggiornamenti anche questa mattina, che come sempre potete commentare o anche integrare o suggerirci anche nuovi appuntamenti alla nostra pagina Facebook oppure a quella Twitter o ancora alla nostra mail contaminati@radiazione.info. Difatti, giusto domani ci sarà il corteo anche qui a Padova rispetto all'8 marzo, quindi sì, andremo a parlare principalmente di questo, ma non solo, pubblicizzeremo anche alcuni dei prossimi appuntamenti e quindi insomma un buon modo anche per rimanere aggiornati. A tra poco.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding,
got you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ed eccoci allora alle 10:53 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa 7 marzo. E per l'appunto cominciamo come sempre dalla cronaca locale, andando sul Gazzettino e nello specifico andando per l'appunto sulla cronaca padovana. Siamo infatti a pagina 17, dove emerge, vabbè, al di là di Claudio in lacrime torna in cella, piuttosto che la coalizione PD scoppia la bufera che più di tanto non ci interessa, c'è un articolo invece piuttosto lungo relativo a quella che come sempre viene chiamata emergenza profughi, giusto perché anche i termini sono importanti, e difatti apprendiamo che è stato diffuso il bando per l'accoglienza diffusa a sua volta fino a giugno del 2019. Il titolo infatti è Profughi 46 milioni alle cooperative. Sono entrate tutte in graduatoria queste 27 cooperative che hanno partecipato al bando biennale per l'accoglienza diffusa dei profughi, offrendo 1850 posti sui 2000 richiesti. In due anni e mezzo quindi questi posti valgono un contributo di 46 milioni di euro. Al primo posto, si legge già qui dalla prima pagina, con l'offerta decretata come più vantaggiosa, e anche qui bisognerebbe vedere cosa si nasconde dietro al termine vantaggioso, il consorzio Veneto Insieme, che infatti raggruppa 14 cooperative. Al suo prezzo 34,90, questo 34,90 euro, insomma, su una base d'asta di 35 euro al giorno per migrante, e al suo prezzo appunto dovranno adattarsi tutte le altre cooperative. Al consorzio infatti andranno distribuiti per primi i migranti in arrivo. Quindi, se anche nelle scorse rassegne vedevamo come, al di là di parlare di emergenza, si parli poi di pacchi da spostare da un posto all'altro invece di persone, ebbene, oppure addirittura si parlava di macachi, così li aveva etichettati proprio la responsabile di una delle maggiori cooperative qui a Padova, che si occupa proprio, anzi in Veneto, che si occupa proprio di cosiddetta accoglienza, ebbene appunto i termini continuano a essere un po' gli stessi e quindi, come dire, se parliamo di spostamenti, stoccaggi e quant'altro, a questo consorzio Veneto Insieme andranno distribuiti appunto i primi migranti in arrivo. Articolo che prosegue poi a pagina 5, vediamo appunto di arrivarci senza che le pagine si incollino, e infatti al momento a Veneto Insieme vanno 663 richiedenti asilo, e anche qui si spiega un po' meglio che questo consorzio Veneto Insieme raggruppa 14 cooperative, ha presentato l'offerta più vantaggiosa al bando della prefettura da 63.875.000 euro, valido appunto sul biennio 2017-2018, per l'accoglienza diffusa, che è quella formula con la quale i profughi non dovrebbero ritrovarsi in mega strutture da centinaia o migliaia di persone, bensì in appartamenti, in unità decisamente più ridotte. Poi è tutto da vedere anche come questa accoglienza diffusa venga gestita. Quindi ieri la prefettura ha stilato la classifica delle 27 cooperative che hanno partecipato alla gara, sommando i dati dell'offerta tecnica a quelli dell'offerta economica. Anche qui appunto la corsa all'euro e al centesimo, e poi i dati che già stavamo dando prima. Ma non solo, la graduatoria stilata in base ai punteggi ottenuti dalle cooperative consentirà di assegnare i profughi seguendo la classifica, perché si parla anche di classifica. Quando Veneto Insieme, ad esempio, non avrà più posti fra i 663 che ha offerto, in teoria si chiameranno le altre. E anche questo in teoria e anche il condizionale non fanno, diciamo, ben sperare sull'impianto anche di questa gestione rispetto a diritti che vengono costantemente e quotidianamente calpestati. Una scalatura, così viene virgolettata, che non si verificherà molto spesso, dal momento che solo in una minoranza dei casi si tratterà di nuovi arrivi, ma di mantenere i profughi che già ci sono. Le 14 cooperative che compongono Veneto Insieme accoglieranno appunto i 663 richiedenti asilo, suddividendoli in molte strutture sparse nei comuni della provincia, seguendo il principio della microaccoglienza. Si conoscerà invece il prossimo 14 marzo il nome della cooperativa vincitrice del secondo lotto del bando, che prevede l'accoglienza di 800 richiedenti asilo nell'hub di Bagnoli, per il quale le offerte partono da una base di 32,50 euro. Quindi, come dire, a momenti arriviamo anche all'asta. Un lotto per il quale hanno presentato offerte sia l'attuale gestore, la Coop ed Eco, quindi l'ex Eco Officina, della quale ai nostri microfoni abbiamo parlato più volte anche, lo ricorderete, intervistando un'ex lavoratrice, quindi podcast che sul nostro sito si può sempre ritrovare, è molto interessante. E quindi sia l'attuale gestore, la Coop ed Eco, ex Officina, che cooperative arrivate anche da fuori regione. Il valore complessivo di questo secondo bando è di 23.687.000 euro per 2 anni, più il prolungamento di altri 6 mesi come la diffusa. In totale i bandi si occupano dell'accoglienza di 2.800 richiedenti asilo, ma quelli sul territorio, circa 2.000, sono già in aumento. Nell'ultimo fine settimana, infatti, si sono registrati altri 50 arrivi.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
As you read them, this one needs a brand new read them. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them, weed them smartphones, don't beat them.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E 5 minuti di nuovo qui in diretta su stampa di questa mattina, martedì 7 marzo, e per l'appunto torniamo anche a occuparci di emergenza abitativa qui a Padova. Precisamente parliamo di Albignasego, siamo infatti nella parte di cronaca a pagina 9 qui del Gazzettino, che si occupa della provincia, e si parla infatti di famiglie verso lo sfratto, il comune cerca alloggi. Qui infatti campeggia giustamente uno striscione che richiama il diritto alla casa per tutti, e si legge rispetto a questa emergenza, questa emergenza, che 4 nuclei devono trovare sistemazione entro maggio. Parliamo infatti di Albignasego e un po' come quando si ripropone un piatto riscaldato, ma non solo riscaldato, ma anche pessimo, ebbene ritorna la questione di Casa Buona, quindi questa minestra riscaldata che già a Padova, insomma, ha palesato i suoi frutti di certo non positivi. E difatti l'assessore rilancia Casa Buona, agevolazioni quindi a chi affitta la seconda abitazione, e si parla di queste quattro famiglie di Albignasego in predicato di essere sfrattate per morosità. A maggio la deadline. In queste settimane ci stiamo muovendo per capire se ci sono i margini per un'ulteriore proroga. Questo è quanto dice l'assessore all'ATER Valentina Luise. Capiamo le esigenze dei proprietari, in ogni caso non vogliamo lasciare a loro stessi questi nuclei familiari. Il problema è che attualmente non ci sono appartamenti disponibili destinati all'emergenza abitativa, così scrivono qui appunto sul Gazzettino, motivo per cui l'assessore rilancia il progetto Casa Buona. In pratica, l'amministrazione invita i proprietari di seconde case a metterle a disposizione della comunità. Chi ha già raccolto l'appello, nel 2016 sette cittadini, ora non paga né IMU né TASI sull'immobile in questione, per un risparmio di circa 1000 euro all'anno, e beneficia di un taglio dell'IRPEF se applica la cosiddetta cedolare secca, oltre ad avere la certezza di percepire con regolarità il canone d'affitto, che direi non è una cosa da poco. Il municipio fa il garante in tal senso, questa è la specifica dell'assessore. Su un totale di 3.700 euro, l'ammontare degli affitti mensili dei sette appartamenti, il comune contribuisce con una quota di 2.700 euro. I rimanenti 1.000 euro sono a carico degli inquilini. In media, questi pagano una cifra compresa fra i 50 e i 150 euro al mese. Anche qui da dire che io la situazione specifica di questi sette inquilini non la conosco, ma so per certo che in zona Montà non è assolutamente questa la cifra della cosiddetta Casa Buona, bensì ci aggiriamo intorno ai 300 euro e più al mese. Ad ogni modo, l'importante non è tanto il valore in sé, quanto che i beneficiari facciano la loro parte a seconda delle loro possibilità economiche. A questo proposito mi preme ricordare che l'amministrazione non è un'agenzia immobiliare, anche in meno ai meno abbienti non viene regalato nulla, quindi come dire anche che un po' si arrangino anche loro, così dice l'assessore. Tutt'altro, devono impegnarsi a loro volta a reimmettersi nel mercato del lavoro, e anche qua direi che insomma un gioco facile, chi oggi non riesce con facilità a trovare insomma un impiego che magari non sia gratis e che venga insomma retribuito decentemente. Il contratto d'affitto Casa Buona, prosegue l'articolo, poi ha una durata di 2 anni, può essere rinnovato per un ulteriore biennio, e tuttavia i nuclei familiari interessati sono chiamati a mettersi in gioco a trovare un'occupazione. Da parte nostra desideriamo che diventino economicamente indipendenti, non possiamo certo aiutare queste persone vita natural durante. E infine, gli appartamenti affittati vengono costantemente monitorati dai servizi sociali, a noi il compito di verificare che siano mantenuti in buono stato. Al termine del biennio gli inquilini dovranno riconsegnarli così come li hanno trovati. E quindi, come dire, un articolo anche questo che l'emergenza abitativa la affronta innanzitutto proponendo una soluzione che, come è abbastanza noto, quella di Casa Buona non ha portato chissà quali benefici agli inquilini che sono stati messi ad esempio in zona Montà che citavo prima, ma anche in altre zone periferiche della città, ma per di più di fatto si parla di morosità. Ma guarda caso, visto che i termini sono importanti, non si parla di morosità incolpevole, quella dettata, come è la stragrande maggioranza dei casi, dalla perdita ad esempio del posto di lavoro, che è di certo una realtà che riguarda moltissimi di noi. E poi, ad ogni modo, pur proponendo una soluzione penosa, questa soluzione vale 2 anni, che insomma non sono di certo chissà quanto tempo. Infine, la mazzata finale, stai sorvegliato dagli assistenti sociali, che quindi magari si fanno anche venire la bella idea di toglierti i figli sostenendo che magari non puoi mantenerli. Di fronte a tutto ciò, quindi, si parla ancora una volta di emergenza abitativa, ma mi viene da notare il fatto che non solo non si parla di morosità incolpevole, ma non si parla nemmeno di un rilancio dell'edilizia popolare, quindi della costruzione comunque o del rinnovamento di alloggi popolari, e non si parla in questo articolo nemmeno dei tantissimi alloggi vuoti che l'ATER continua a non rimettere in sesto, o banalmente anche a non aprire. Anche qui pensiamo al quartiere dal quale stiamo trasmettendo, quindi in Piazzetta Caduti della Resistenza, dove ci sono insomma svariate unità abitative solamente qui nel quadrato, che sono bellamente chiuse da queste porte, da questi lastroni d'acciaio che di fatto sono messi lì a garanzia di evitare occupazioni abitative. E quindi, come dire, alloggi che sono stati pagati dai contributi dei lavoratori, da parte di tutti noi, da parte dei nostri genitori, ma anche dei nostri nonni, e che quindi rimangono lì a fare la muffa senza essere assegnati a chi realmente ne ha bisogno.
Ascolta Radiazione.
Vita sopra una beccata, quando ero bambino insieme a mio papà.
Su e giù con la beccata, la vita è tutta qua. Su e giù con la beccata, la vita è tutta qua.
Se guardi con attenzione nella spazzatura, ci sono molte cose di ottima fattura. Radioline, sedie, tavolini e biancheria, cose che stranamente la gente butta via. Buttano le cose che bastava riparare, chissà perché, chissà perché. Buttano le cose per poterle ricomprare, chissà perché, chissà perché.
Su e giù con la beccar, la vita è tutta qua. Su e giù con la beccar, la vita è tutta qua.
Sera in via Leopardi cercavo merce nei quartieri signorili, vidi qualcosa di strano tra i bidoni, qualcosa si muoveva tra i cartoni. Io mi avvicino di soppiatto e resto lì esterrefatto. Non era un gatto, non era un ratto, era un bambino appena fatto. Ma cosa cazzo avranno nella testa, mi domando? Vabbè, buttare tutto, ma stiamo esagerando. Poi non me la sento di chiamar la polizia, di certo va a finire che è tutta colpa mia. O forse solo un dono dell'amica mia monnezza, tutto per me, tutto per me. Io prendo in braccio il bimbo, poi gli faccio una carezza, che bel bebè, il mio bebè.
A casa
casa ed è cresciuta a meraviglia. Voi non ci crederete, ma un po' come somiglia. Ora il grandicello sta con me in attività e adesso siamo in due sulla Begar. Su e giù con la Begar, ma la vita è tutta qua. Su e giù con la Begar, la vita è tutta qua. Su e giù con la Begar, la vita è tutta qua. Su e giù.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E rieccoci le 11 e 17 minuti, sempre qui su radiazione.info con la rassegna. Martedì 7 marzo e per l'appunto andiamo proprio verso la giornata di domani, l'8 marzo, che non è una festa, lo ricordiamo sempre, bensì una giornata di lotta, esattamente tanto quanto devono essere gli altri 364 giorni dell'anno. E a tal proposito, rispetto a storie di ordinaria discriminazione, quanto abbiamo scritto anche sulla nostra pagina Twitter, andiamo a leggere un articolo che qui sul Gazzettino ritroviamo a pagina 8 e difatti si tratta della testimonianza di una madre cacciata dal lavoro, una 35enne che denuncia vessazioni e pressioni psicologiche. Infatti partorisce e il datore di lavoro la costringe a dare le dimissioni e dopo un aborto spontaneo viene allontanata da un'altra azienda. Quindi dopo aver partorito il primo figlio si è vista costretta a dare le dimissioni e a distanza di pochi anni il datore di lavoro di un'altra azienda l'ha lasciata a casa nonostante avesse appena subito il dispiacere e le conseguenze di un aborto spontaneo. Si parla infatti di questa donna, 35enne padovana, che si commuove ancora mentre racconta la sua ultima esperienza con il mondo del lavoro, nella condizione di donna che aspiri anche alla maternità. Nel 2013, dopo 8 anni di lavoro come responsabile di un ufficio in un'azienda di servizi, Valentina rimane incinta. Apparentemente tutto bene fino a quando, a casa in maternità anticipata per incompatibilità ambientale, la donna ha iniziato a ricevere lettere di richiamo riferite a presunti episodi addirittura antecedenti la sua condizione. Il primo richiamo mi è arrivato alla vigilia di Natale del 2013 e da lì è iniziato un calvario psicologico che mi ha portata a fare un passo indietro e dare le dimissioni prima che mia figlia compisse un anno. Questo è quanto racconta Valentina. In seguito alle pressioni ricevute durante la gravidanza, infatti, la ginecologa le consiglia di intraprendere un percorso di terapia psicologica per far fronte alla tensione che le procuravano le vessazioni da parte dell'azienda. Poi le dimissioni e la ricerca di un'altra occupazione che arriva quasi immediatamente. Dopo qualche mese sono rimasta nuovamente incinta, ma sono stata costretta a restare a casa fin dalle prime settimane, in quanto la mia gravidanza era a rischio. Poco prima del terzo mese, Valentina perde il bimbo. Rientra nel luogo di lavoro, dove il datore la invita ad una chiacchierata, con tanto di lettera di licenziamento già pronta. Mi è stato detto che non sarei stata più in grado di portare avanti le mie mansioni in modo professionale e che con quello che mi era successo non ero serena e dunque sarei stata inaffidabile nel lavoro. Non solo, il datore mi ha chiesto a distanza di quanto tempo avrei potuto tentare una nuova gravidanza, sottolineando infine che non avrei potuto garantire piena dedizione al lavoro. Valentina decide così di non arrendersi come ha fatto la prima volta e si rivolge al sindacato per denunciare l'accaduto e intentare una causa legale nei confronti dell'azienda che l'ha licenziata. E qui infatti poi abbiamo la testimonianza di una segretaria della CGIL qui di Padova che afferma che questa è una storia di coraggio, che deve essere ad esempio per le tantissime donne che arrivano al sindacato troppo tardi, e d'altro canto conclude anche dicendo che i sindacati devono essere più incisivi. E sicuramente, come dire, il sindacato dovrebbe essere uno strumento di tutela dei lavoratori, in realtà molto spesso, sarebbe da far notare a questa signora, si rivela uno strumento più utile dall'altra parte della barricata. Ma ad ogni modo, questo articolo ci dà, come dire, una testimonianza personale che però riguarda moltissime donne che di fatto vengono discriminate fin dal momento dell'assunzione, perché si sentono bellamente chiedere anche ad un colloquio se hanno intenzione di avere figli, e non sono pochi i casi in cui si viene assunte ma si viene anche costrette a firmare un foglio di dimissioni in bianco, quindi nel quale il datore di lavoro può mettere un po' la data che gli pare nel momento in cui non c'è più bisogno, o magari nel momento in cui per l'appunto si va in maternità. E a proposito di questo, si legge anche sempre qui a pagina 8 del Gazzettino che 4 donne su 10 subiscono mobbing dopo il parto. Infatti 4 mamme lavoratrici su 10 provano questo tipo di prevaricazione, così io la definirei, con tanto di licenziamento o nel migliore dei casi demansionamento rispetto al ruolo occupazionale precedente al parto. A livello nazionale, si legge, negli ultimi 2 anni sono state licenziate 800.000 donne e di queste 350.000 in seguito alla maternità. A Padova, dei 380.000 occupati, la metà è donna, e i casi di bombing segnalati nel 2016 nei confronti delle lavoratrici sono stati circa 7.000. A sollevare il problema, appunto, la CGIL, che durante l'ultimo anno ha registrato un caso di mobbing per maternità ogni 2 giorni, rilevando un aumento del 30% negli ultimi 5 anni. Dati questi che sono forniti dalla Camera del Lavoro in occasione della presentazione delle iniziative del sindacato in programma per domani. Tra l'altro, che qua si legge giornata della festa della donna, che ricordavamo non è una festa bensì una giornata di lotta. A Padova quindi abbiamo di nuovo la testimonianza di questa segretaria confederale della CGIL. Abbiamo registrato 5 casi di mobbing per maternità solo nel mese di febbraio. Non si tratta solo di licenziamenti, ma di situazioni anche molto più subdole e comunque destabilizzanti per le lavoratrici. Gli episodi di discriminazione sono sempre più frequenti e si sono acuiti con la crisi economica. E nonostante i dati dell'Osservatorio Nazionale sul mobbing siano già drammatici, dobbiamo evidenziare che le donne vittime di questi comportamenti nei luoghi di lavoro sono molte di più, dato che in poche hanno il coraggio di denunciare la loro situazione. Al tema appunto verrà dato spazio nel corso dell'assemblea delle delegate e delle pensionate CGIL padovane, appunto organizzata per venerdì ad Albignasego, che tra l'altro, insomma, come dire, fa piacere che si parli di questo tipo di questioni. Stranamente però lo si fa solo a ridosso dell'8 marzo, mentre tutti gli altri giorni questo tema riveste decisamente solamente qualche trafiletto. Detto ciò, comunque andiamo anche tra pochissimo a rilanciare alcuni dei prossimi appuntamenti proprio in vista di un 8 marzo di lotta, e quindi rimanete con noi.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
guardato l'orizzonte dello specchio. Spedizione dirottata sul non ritorno. Nel vuoto apparente fra cielo e terra. Verso le mari fonti della vita. Gente che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà. Io scopro galassie col tuo profumo, milioni di soli che danno fiori, riti di pace e no frontiere.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci le 11:30 minuti e di fatti andiamo. Se non partono jingle a caso, andiamo a proporre un contributo che tra l'altro abbiamo già letto anche la scorsa settimana in alcune delle nostre trasmissioni, un contributo che abbiamo qui cartaceo proprio per un 8 marzo di lotta a cura di alcune compagne e compagni di Padova. Parliamo infatti dello sciopero generale internazionale che domani ci sarà in occasione proprio dell'8 marzo, giornata di lotta promossa dalle compagne argentine, da Ni Una Menos, Non Una di Meno, che per l'appunto hanno lanciato questo grido di lotta e sono scese in piazza già negli scorsi mesi contro la violenza di genere, proprio con la parola d'ordine Ni Una Menos, e difatti hanno lanciato per l'8 marzo l'appello a uno sciopero internazionale delle donne. La giornata internazionale della donna, istituita appunto come giornata internazionale dell'operaia in memoria dell'insurrezione delle donne di San Pietroburgo contro la guerra e per il pane nel 1917, come si legge proprio dalle prime righe di questo volantino, da tempo è ridotta a una festa svuotata di qualsiasi contenuto politico. Non si denunciano discriminazioni e violenze, ma si plaude agli unici due modelli proposti in questa società: l'amorevole moglie e madre e la competitiva donna manager, una sorta di angelo del focolare in carriera. Non si discute di conquiste e rivendicazioni, ma si pubblicizzano sconti al cinema o al ristorante. Non si parla di donne in lotta, ma si sbandiera l'immagine dell'uscita tra amiche nel locale trasgressivo. Come se il resto dell'anno non dovessero essere libere di trascorrere le serate come meglio credono. Ogni anno il fragore di tutte queste parole vuote rischia di coprire il grido delle donne che rivendicano il vero significato di questa giornata. Quest'anno quel grido sarà più forte. Le donne argentine, le stesse scese in piazza contro la violenza di genere a ottobre con la parola d'ordine Ni Una Menos, hanno lanciato per l'8 marzo l'appello a uno sciopero internazionale delle donne. Nosotras paramos, noi scioperiamo, come gesto di denuncia femminista e anticapitalista. In quanto donne il nostro sfruttamento è doppio, sul posto di lavoro e tra le mura domestiche. A parità di mansione con i colleghi, siamo spesso pagate di meno e subiamo discriminazioni in fase di assunzione, perché il datore di lavoro corre il rischio di doverci pagare l'eventuale maternità. Mentre lo Stato taglia sullo Stato sociale, il lavoro di cura e assistenza a bambini e anziani grava principalmente sulle nostre spalle a tutti i livelli. È lavoro non retribuito svolto dalle donne proletarie e lavoro sottopagato per le donne immigrate impiegate come colf e badanti, costrette a lasciare le proprie famiglie. Scioperiamo contro la condanna istituzionale del lavoro sessuale, perché non è impedendoci di decidere del nostro corpo che si combatte lo sfruttamento della prostituzione, ma abbattendo la mercificazione del corpo e dei rapporti sociali all'interno di un processo di trasformazione radicale della società. Reclamiamo il diritto all'aborto libero e gratuito e la cacciata dei medici obiettori dalle strutture sanitarie pubbliche. L'obiezione di coscienza si manifesta sempre più come un abuso, una privazione della libertà di scelta e uno strumento di profitto per i medici che operano nei loro ambulatori privati. Scioperiamo perché no estamos todas, non siamo tutte. Per le prigioniere politiche, le ricercate, le compagne uccise dallo Stato, per le donne uccise in quanto tali, in quanto lesbiche, in quanto transessuali, per le donne incarcerate per reati che criminalizzano forme di sopravvivenza, mentre i reati che avvantaggiano il capitale rimangono impuniti, per le donne morte o prigioniere a causa di aborti clandestini, per le vittime di tratta, per le vittime di bombardamenti e crimini di guerra nei paesi aggrediti dall'imperialismo. Nosotras nos organizamos, ci organizziamo, per dare voce a tutte le proletarie, dalle lavoratrici alle disoccupate alle studentesse. Ci organizziamo contro le strutture e le consuetudini spinte dal mercato e dalla cultura patriarcale. Di fronte al rigurgito neoconservatore che vuole vanificare le conquiste del passato, di fronte alla nuova caccia alle streghe che oggi perseguita quella che chiama ideologia di genere per mantenere i ruoli tradizionali, questo sciopero rilancia un nuovo internazionalismo contro le guerre neocolonialiste che aggrediscono la terra, i popoli e il corpo delle donne come campi di conquista. Nell'accogliere l'appello allo sciopero, ribadiamo che l'unica risposta possibile è la lotta per una società senza sfruttamento e senza oppressione di classe e genere. Femminismo, anticapitalismo, antirazzismo e antifascismo sono concetti che non possono essere slegati, perché non esiste emancipazione della donna senza rivoluzione e non esiste rivoluzione senza emancipazione della donna.
Ascolta Radiazione.
E difatti, al di là di questo contributo cartaceo, appunto, che abbiamo letto adesso e che tra l'altro sarà proprio in diffusione domani in occasione dello sciopero, che ricordiamo qui a Padova essere a partire dalle 9:30 in Piazza dei Signori, quindi ovviamente l'invito è quello di partecipare e di scioperare, ma non si tratta solo di scioperare dal proprio posto di lavoro, si tratta anche, come ci ricordano le donne e le compagne argentine, di scioperare a partire dalle lezioni universitarie piuttosto che dal lavoro di cura di bambini e anziani, che costantemente ricade solo o quasi sulle spalle delle donne. Quindi probabilmente, come dire, la nostra assenza si farebbe sentire di certo di più. Nelle scorse settimane, tra l'altro, proprio parlando ai nostri microfoni di 8 marzo, avevamo pubblicizzato alcune iniziative, come la proiezione lo scorso 24 febbraio del video sulle tabacchine del Salento, ricordando appunto le condizioni di semischiavitù nelle fabbriche di tabacco e gli scioperi, prima spontanei e poi organizzati, di queste lavoratrici, oltre che della loro presa di coscienza e della loro ribellione. Poi venerdì abbiamo avuto qui con noi Cristiano Armati, che tra l'altro abbiamo anche intervistato ai nostri microfoni, con il quale abbiamo parlato dell'autobiografia di Teresa Noce, Rivoluzionaria professionale. Sono state infatti due iniziative rivolte proprio alla giornata di lotta di domani, che comunque non finisce solo con l'8 marzo, ma prosegue con anche altri appuntamenti sempre qui in piazzetta Caduti della Resistenza. E difatti abbiamo qui via mail, la nostra mail, la ricordiamo, contaminati@radiazione.info, la locandina anche delle prossime iniziative, ovvero un giorno non basta. Non basta solo l'8 marzo per tenere viva la memoria di quanto si è lottato in passato, non basta per denunciare tutto ciò per cui ancora bisogna lottare, non basta per ricordare tutte le compagne cadute in questa lotta e per la costruzione di una società senza più oppressione e sfruttamento. Non basta per organizzarsi allo scopo di proseguire sulla loro strada. Per questo proponiamo un breve ciclo di proiezioni con l'intento di capire con ogni film con ogni film un dibattito sulla presa di coscienza delle più sfruttate, sull'emancipazione nella rivendicazione, sulla solidarietà e l'unità tra le lotte. E difatti qui abbiamo le proiezioni, ovvero venerdì 24 marzo dalle 20:30 di Help, nel Mississippi degli anni 60, un gruppo di donne afroamericane, tutte domestiche presso famiglie bianche benestanti, nonostante le ripercussioni e i rischi cui sanno di andare incontro, decidono di raccontare le discriminazioni e le umiliazioni subite quotidianamente e denunciare in questo modo il razzismo e la segregazione razziale. Il venerdì successivo, quindi venerdì 31 marzo, sempre dalle 20:30, We Want Sex, è il 1968, quando le operaie macchiniste della Ford di Dagenham in Inghilterra cessarono di lavorare per ottenere il riconoscimento della loro specializzazione, rivendicazione allargatasi poi in lotta per la parità di salario per le donne. Pur avendo contro non solo la Ford, ma anche i dirigenti del sindacato e spesso le proposte proprie stesse famiglie, mantennero lo sciopero finché non videro soddisfatte le proprie richieste. E infine, il venerdì dopo, quindi venerdì 7 aprile, sempre dalle 20:30, la proiezione di Pride. Siamo invece adesso negli anni 80, quando un piccolo gruppo di attivisti gay e lesbiche decidono di supportare lo sciopero dei minatori, vessati dalle politiche governative e dalla repressione che loro stessi conoscono fin troppo bene. Dopo le prime difficoltà e nonostante l'opposizione dei più conservatori, l'iniziale diffidenza viene superata, anche grazie alla spinta delle donne del paesino minerario gallese in cui si svolge gran parte della vicenda. E lascia poi spazio ad un rapporto di solidarietà reciproca, stabile e duraturo. Quindi sono tre film, tra l'altro tre bei film, soprattutto l'ultimo, ma questa ovviamente è una visione personale, tutti e tre bellissimi film, secondo me, che per l'appunto, come dicevamo poco fa, verranno proiettati qui in Piazzetta Caduti della Resistenza, alla sede dell'Associazione Culturale Nicola Pasian, all'infospazio Chinatown, quindi al capolinea dell'autobus numero 9, e quindi venerdì 24 di Help e venerdì 31 We Want Sex e infine venerdì 7 aprile Pride. Sono questi i tre film e come sempre saremo qui a partire dalle 20 per l'aperitivo e il buffet e poi seguirà la proiezione.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Impossibile,
svegliatevi gente, non è un treno in Valsusa,
sono i nostri soldi
mangiati da chi li usa,
da uno stato di comodo
con la mafia collusa,
della vostra fiducia
di chi ne abusa,
è la morte del mondo
tra rifiuti e amianto,
alzate le mani al cielo
e poi chiudetele a pugno
per un nuovo giorno,
ce lo insegna la storia, resistere sempre fino alla vittoria,
e se sarà sconfitta gliela faremo pagare partendo da un foro fianco all'ultima scheggia parallela all'ultimo chiodo che scheggia l'ultima trave, orgoglioso della mia bandiera, un treno pur sopra una barriera, su fondo bianco chi respira l'amianto scavando quella galleria per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia, non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda,
fermarci è impossibile,
da Terzo Valico a Trento,
fermarci è impossibile,
Valsusa e Mugello,
fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile.
E non è solo un treno ma l'interesse della casta, ogni buco binario da destra a sinistra, e non è terrorista chi difende la terra, mettete vero in testa, la resistenza non si arresta, la
testa non c'è svolta,
champagne molotov, dai da bere alla tua sete di rivolta,
del resto la violenza è una razionalità
la violenza e fa più rumore un manganello che perdi.
Il Parlamento fermerà la TAV,
no garantito,
un cantiere non è
un forte convertito,
questo stato non c'è ma va salito,
ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito,
fermarci è impossibile,
fanculo i poliziotti e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi,
o i vostri silenzi
ignoranti e bigotti, io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Rieccoci le 11:46 minuti qui in diretta ancora su la rassegna stampa di oggi martedì 7 marzo e per l'appunto ci spostiamo nuovamente sulla nostra mail contaminati@radiazione.info dove ci arriva un comunicato di sostegno a firma, vediamo se ce la faccio, del comitato di sostegno ai lavoratori Fincantieri riferendosi alla vicenda di Rignano, ovvero Empoli sono delitti di Stato e di mercato, altro che caporali, si tratta dei generali. Nel giro di poche ore due braccianti del Mali morti nel ghetto di Rignano, Foggia, andato a fuoco o più probabilmente mandato a fuoco dalla polizia, si rimanda infatti al primo comunicato di Campagna in Lotta che anche ai nostri microfoni abbiamo contattato, e due senza fissa dimora, quasi certamente immigrati, morti carbonizzati in un casolare abbandonato vicino Empoli. La guerra di Stato contro i lavoratori immigrati, condotta con ogni mezzo, la repressione innanzitutto, ma anche l'emarginazione sociale, continua a mietere vittime anche sulla terraferma, mentre non si riesce a tenere il conto degli immigrati dall'Africa e dal Medio Oriente che perdono la vita nel Mediterraneo. Almeno 326 nei primi 50 giorni dell'anno. Quindi il 300% in più del 2016. Intorno alla tragedia di Rignano, anche stavolta puntuale, è scattata la manfrina mass mediatica sui caporali, come ogni volta che un barcone carico di immigrati affonda. Parte in automatico il nastro preregistrato sui piccoli trafficanti di uomini. Sarebbe tutta colpa dei caporali e degli scafisti, ma in nessun esercito si è mai visto i caporali dettare leggi, né in nessun mare in questo mondo le barchette civili comandare sulle marine militari. Tanto più se targate NATO. Ciò che queste nauseanti manfrine cercano di coprire sono le responsabilità, i delitti dei generali e degli ammiragli, dei grandi poteri che presiedono all'export-import di manodopera immigrata da supersfruttare, le grandi imprese dell'agribusiness e di tutti gli altri settori, nomi come Coca-Cola, Lega Coop, Fincantieri, vi dicono niente? I grandi proprietari terrieri, i governi, gli stati, le polizie, le cosche della criminalità organizzata transnazionale al servizio degli interessi capitalistici, al servizio del mercato globale che è il grandissimo trafficante di uomini e donne dei paesi dominati trasformati in merce a basso costo. È a difesa di questi interessi che il governo Gentiloni ha varato proprio nei giorni scorsi un decreto d'urgenza che, sotto il nome sommamente ipocrita di nuovo modello d'accoglienza, ha istituito dei tribunali speciali in materia di immigrazione, funzionali con regole speciali che riducono drasticamente i diritti degli immigrati, ciò che la Lega e nella sostanza anche la banda di Grillo propugnavano da tempo. Ha trasformato il diritto di asilo in uno status da comprare con il lavoro gratuito e altre forme di umiliazione. Ha normalizzato e istituzionalizzato il lavoro gratuito degli immigrati, introducendo nel mercato del lavoro un contingente di manodopera totalmente e forzatamente gratuita, che servirà a svalorizzare ulteriormente il lavoro degli immigrati regolari e dei lavoratori autoctoni. La sorte dei lavoratori immigrati e dei lavoratori autoctoni è infatti indivisibile perché la schiavizzazione degli uni prepara in tempi successivi e forme più o meno analoghe la schiavizzazione degli altri. Ecco perché quanti sono solidali con le popolazioni immigrate e in particolare con i lavoratori e le lavoratrici immigrate debbono fare ogni sforzo per rivolgersi ai lavoratori autoctoni e invitarli a scuotersi dalla loro passività o peggio, dalla loro aperta connivenza con gli schiavisti. senza nessuna illusione nelle istituzioni democratiche, centrali o locali che ci sono state, ci sono e ci saranno nemiche, tanto nella repressione diretta quanto nella disinformazione e nella diffusione di menzogne. Solo la lotta unitaria e organizzata contro lo sfruttamento e il supersfruttamento del lavoro e contro il razzismo di Stato, al di là dei settori e delle nazionalità, ci restituirà la nostra forza e la nostra dignità. E questo per l'appunto è un contributo rispetto a questa vicenda del Comitato di Sostegno ai Lavoratori Fincantieri. E poi segue, lo leggiamo tra pochissimo, anche il comunicato dei lavoratori delle campagne e della rete Campagne in Lotta.
Ascolta Radiazione.
E difatti si parte proprio da quella nottata, la nottata del gravissimo episodio accaduto al ghetto di Rignano. Infatti due persone sono morte in un incendio. Dalla notte del 28 febbraio infatti è nata una maxi operazione di sgombero che sta coinvolgendo più di 700 persone. Dopo la prima giornata in cui 100 persone sono state deportate in due strutture site nel territorio del comune di San Severo, la polizia ha avuto difficoltà a procedere con lo sgombero. Nonostante i tentativi di deportazione forzata e le false promesse di documenti e lavoro a chi avesse lasciato volontariamente il ghetto, i lavoratori e le lavoratrici lì presenti non hanno accettato di lasciare le loro case senza una reale alternativa immediata e praticabile. Intanto perché i posti disponibili nelle due strutture non sono sufficienti per tutte e tutti, e poi perché senza un sistema di trasporto da e per i luoghi di lavoro, abbandonare il ghetto significa perdere qualsiasi possibilità di sostentamento, per quanto misera. Per non parlare della condizione delle donne, che hanno ancora meno opportunità di reddito al di fuori del sistema dei ghetti. Ma a tutti coloro che sono rimasti è stato impedito di accedere alle loro case, anche solo per recuperare gli effetti personali, e hanno passato notti all'addiaccio. Per questo, nella giornata del 2 marzo, si è mosso un corteo spontaneo che dal ghetto ha raggiunto la prefettura al centro di Foggia. I manifestanti hanno ottenuto che una delegazione fosse ricevuta dai rappresentanti del governo e della polizia, ma l'esito dell'incontro è stato negativo e la prefettura ha confermato la volontà di procedere allo sgombero. Si è parlato poi di nuove tensioni fino ad arrivare allo scoppio di alcuni incendi, e in uno di questi sono morte carbonizzate due persone ancora da identificare. L'incendio, secondo i tanti lavoratori lì presenti che ce l'hanno testimoniato, è stato appiccato dalle forze dell'ordine con la finalità di intimorire ulteriormente i presenti a lasciare quel posto. È praticamente impossibile in queste ore documentare quanto sta accadendo, perché è impossibile a chiunque superare i cordoni di sicurezza della polizia. Nemmeno la stampa ha facoltà di esercitare il diritto dovere di cronaca, ma gli abitanti del ghetto si rifiutano di consegnare i loro morti alle autorità fino a quando non emergerà la loro versione dei fatti. Si continua poi a sostenere in malafede che ci sono sistemazioni alternative per tutte, e non riusciamo a toglierci dalla testa che dopo un inverno in cui le persone sono state abbandonate a loro stesse in balia delle intemperie e degli incendi, a primavera in concomitanza con la campagna elettorale di Michele Emiliano per la scalata a quel che resta del PD, si proceda con un'operazione che ha sapore di propaganda, ma che evidentemente è sfuggita di mano. A pagarne le conseguenze, però, sono sempre coloro che il sistema vorrebbe deboli e muti. Questi morti, gli ennesimi che siamo costretti a piangere, sono sulle coscienze di chi sfrutta le persone a fini politici, di chi le sfrutta sul lavoro, di chi ne fa un fenomeno da baraccone, di chi con leggi criminali crea marginalità, segregazione e ricatto. Nessuno si azzardi a dire che è colpa loro, che l'incendio è stato appiccato da qualche abitante del ghetto, che le persone si sono rifiutate di andarsene nonostante gli sia stata offerta un'alternativa. Quell'alternativa è un'invenzione. Qui si gioca con la vita delle persone, una vita che evidentemente non conta nulla. I responsabili hanno nomi e cognomi e la lista è lunga. Siedono alla presidenza della Regione Puglia, al Ministero degli Interni, nelle questure e in tutti i palazzi del potere, ma anche nei posti di comando delle loro aziende, con sede in mezzo mondo. Il vostro Made in Italy è sporco del nostro sangue. Questi morti gridano giustizia e finché giustizia non sarà, non potrà esserci pace. E infatti qui abbiamo proprio il link di campagnainlotta.org, oltre poi alla una seconda parte in cui per l'appunto abbiamo l'altro comunicato che ci informa dello sgombero del ghetto di Rignano, uno sgombero conclusosi quando le ruspe hanno demolito le ultime baracche rimaste in piedi dopo gli incendi. Quindi sono arrivati immediati i tweet proprio di Michele Emiliano, che nominavamo poco fa, e di altri rappresentanti istituzionali che hanno definito questo sgombero un successo, una procedura che è andata secondo i piani, ma evidentemente non hanno nemmeno messo in conto questi morti che a loro dire se la sarebbero cercata. Nel frattempo emergono le dichiarazioni ufficiali della questura e della regione rispetto a questioni che erano ancora poco chiare negli scorsi giorni, e la stessa regione infatti sta dichiarando che le strutture individuate possono ospitare tutti gli abitanti del ghetto e che giornali e per così dire cattivi informatori sovrastimavano le presenze. Ad oggi infatti i dati della questura dichiarano ufficialmente che sono state spostate 340 persone nelle strutture dell'agro di San Severo, a queste si aggiungono le 60 già spostate la scorsa settimana verso casa Sankara e che ora si trovano all'arena, e le circa 100-120 persone che ancora sostano nell'area del ghetto. Chi è rimasto appunto in queste campagne, quindi più di 100 persone, l'ha fatto perché ha rifiutato il trasferimento nelle due strutture per le contraddizioni appunto appena citate. Di fatto dorme in un furgone o in macchina oppure ammassato nei casolari in pietra rimasti in piedi dopo lo sgombero. In totale quindi più di 500 persone. Come era prevedibile, poi nulla è stato fatto per le donne, di cui nessuna è stata trasferita nelle strutture della regione e che nessuna possibilità avranno di mantenere le loro uniche forme di sostentamento al di fuori del ghetto. È evidente, prosegue questo secondo comunicato anche agli occhi della stessa Regione Puglia, che la capienza delle strutture individuate non è in alcun modo sufficiente. Infatti qui ci sono una serie di dati, ad esempio banalmente in una delle strutture che abbiamo citato prima non possono entrare giornalisti, visitatori, sindacalisti, quindi possiamo anche immaginarci cosa ci sta dietro. E poi all'Arena, l'altra struttura nell'agro di San Severo adibita ad alloggio per gli sfollati, sono presenti più di 100 persone in un edificio per cui il precedente progetto che lo utilizzava denunciava, arrivati appunto a 30 ospiti, il congestionamento della struttura. Quindi se ci sono 30 persone e la struttura è congestionata, non osiamo immaginare con 100 persone dentro come sia la situazione. Al momento inoltre arrivano solo pasti freddi dalla protezione civile, manca l'acqua calda e si dorme in più di 10 persone a stanza. Inoltre le persone non riescono ad andare a lavorare poiché prive di trasporto per le campagne. La loro volontà, ribadiscono, non è quella dell'ospitalità caritatevole, la loro presenza è dovuta a necessità economiche, quindi all'esigenza di lavorare. La fotografia che possiamo restituire della situazione immediatamente dopo lo sgombero ci dice intanto dell'attivazione di un vero e proprio business dell'accoglienza, cosa che tra l'altro ci rimanda un po' all'articolo con il quale abbiamo aperto la rassegna di stamattina rispetto proprio alla nostra città, quindi a Padova. E come dire, da nord a sud il business dell'accoglienza sembra confermare un po' le stesse dinamiche, e di questo ovviamente non siamo stupiti. Il comunicato poi prosegue e concludiamo: l'esperimento quindi è chiaro, esportare il sistema dell'accoglienza enorme coacervo di contraddizioni e fonte di lauti profitti dai richiedenti asilo anche a chi oramai è da anni sul territorio o comunque da quel sistema è stato espulso. Con lo stesso investimento economico in atto per accogliere gli sfollati dal ghetto si sarebbe potuto far fronte immediatamente ai temi della casa e del trasporto che i lavoratori rivendicano da anni. Il sistema del caporalato, inoltre, utilizzato come giustificazione principale nello sgombero coatto immediato nel ghetto, rimane intatto come forma di intermediazione attraverso la quale le persone continuano a lavorare. E quindi anche qui tutta una serie di menzogne e di verità manipolate che, come dire, continuano a fomentare anche quella divisione tra sfruttati, quella paura del diverso su cui tanto la comunicazione mass mediatica investe, che per l'appunto ormai ha fatto del rifugiato o dell'immigrato in generale il capro espiatorio per eccellenza. Questo un po' in sintesi era il secondo dei comunicati del Comitato Lavoratori delle Campagne e della Rete Campagne in Lotta, che per l'appunto sabato abbiamo sentito anche i nostri microfoni, e come sempre trovate il post nella sezione delle ultime interviste.
Non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, represso, calpestato, odiato,
cosa canta il soldato soldatino dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino. Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40.
Il freddo della steppa era meno 20. E in 20 eravamo rimasti col tenente Danda. Il resto della colonna disperso. E sta per tramontare. E penso che se non mangio entro sera muoio. Come tiro sulla testa una pallottola missibile vicino. I russi ci tengono d'occhio. Allora corro, vado, basso, lungo lo steccato. Arrivo alla porta di un'isba e busso. Busso. Mi apre una donna. Dentro... soldati russi. Prigionieri? No. Armati. Stella rossa sul berretto. Mangiano col cucchiaio dalla pentola comune. Mi guardano col cucchiaio alzato. Niekoceti e yesti. Datemi da mangiare. La donna mi riempie una ciotola dalla pentola comune. Allora metto il fucile in spalla e mi siedo a tavola con loro. Bambini guardano col cucchiaio alzato, soldati guardano col cucchiaio alzato, donne col cucchiaio alzato, non si muove nessuno. L'unico rumore è la minestra latte miglio caldo che va giù a sgelarmi la gola. Poi finisco. Spasiba. Pozholsta italianski. Ed esco. Ecco, così è andata questa cosa del 26 gennaio 1943 a Nikolaevska, durante la ritirata di Russia. E a pensarci adesso non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40.
E una canzone che viene interrotta un po' bruscamente, tra l'altro un audio un po' basso, ma spero si sia sentita perché è molto molto bella. E sono le 12:09, quindi noi andiamo in conclusione di questa trasmissione oggi ridotta perché non abbiamo fatto la rubrica internazionale, ma abbiamo dovuto occuparci in un'ora e mezza di cronaca locale e nazionale, tante comunque le notizie interessanti e degne anche di essere ulteriormente approfondite. E rinnovo l'invito ovviamente a partecipare domani al corteo Niuna Menos, soprattutto per una giornata di lotta come quella di domani, ma come tutte le altre 364 dell'anno. E quindi domani ci vediamo alle 9:30 in Piazza dei Signori. Ciao a tutti e una buona giornata.
Buonasera. Il messaggio.
Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ma scherzavo, era un ciao, ma anche un ultimissimo invito, quello di continuare ovviamente a rimanere in ascolto di Radiazione con anche le nuove trasmissioni che sono in onda proprio questa sera. E tra l'altro un ultimo invito, se ovviamente vi piace il tipo di informazione di parte e di classe che facciamo, è quello di continuare a sostenere Radiazione, questa web radio indipendente che, come è noto, vive solo grazie all'impegno di conduttori, sostenitori e iniziative benefit. Le spese non mancano, da quelle delle telefonate in diretta fino a quelle per migliorare la nostra strumentazione, quindi se anche te vuoi contribuire appunto all'informazione di classe e a sostenere Radiazione, c'è la possibilità di farlo a partire proprio dal nostro sito, sempre un po' in prima fila sulla destra, diciamo, della pagina, dove proprio c'è scritto sostieni Radiazione. Detto ciò, di nuovo un saluto e un augurio di una buona giornata.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, sermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore di santità. Fabbricando case,